Napoli rilancia su Osimhen, 8 milioni più una percentuale sui diritti d'immagine.
Napoli sempre, lo sento da lontano, il grido della gente. Forza Napoli, Napoli sempre, mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
E dunque si va avanti sul capitolo legato al rinnovo di Victor Osimhen, ma un punto fermo sul futuro del nigeriano non c'è ancora. Nel frattempo questa sera il Napoli giocherà con gli spagnoli del Girona, la seconda delle quattro amichevoli programmate per il ritiro a Castel di Sangro, che si concluderà il 12 di agosto. Noi ci collegheremo anche con l'Abruzzo più tardi. E poi si va avanti sul fronte mercato, soprattutto per sostituire il difensore centrale Kim, che è andato al Bayern di Monaco. Il Napoli comincia a seguire la pista brasiliana e noi parleremo anche di questo, perché torna in auge il Brasile, che da un po' era stato accantonato non solo dal Napoli ma dal calcio italiano in generale. 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp, 0816363 per intervenire in diretta. Cominciamo la carrellata dei nostri collegamenti con il nostro inviato a Castelvolturno, Pasquale Tina. Pasquale, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio.
Allora, da cosa vogliamo cominciare? Da Victor Osimhen. Oggi è 2 agosto, mancano 17 giorni all'inizio del campionato, non c'è un punto fermo sul suo futuro. Il Napoli vuole rinnovare il contratto, Osimhen anche se non ha certezze al 100%, cioè non è convinto proprio al 100% di quello che vuole fare. Qual è la situazione, Pasquale, per Osimhen?
No, Gianluca, la situazione è che parliamo di una trattativa comunque lunga, laboriosa, perché comunque è un contratto importante, forse più importante in questo momento della storia del Napoli, perché parliamo di un ingaggio tra i 7 e gli 8 milioni di euro e anche di, Gianluca, un importo di una clausola rescissoria che va trovato. È evidente, insomma, che il Napoli la voglia al rialzo. Si parlava di 160 milioni di euro e il giocatore e il suo entourage lo vogliono più basso, tra i 120 e i 130. C'è bisogno di lavorare ancora. Mi rendo conto, insomma, che per i tifosi l'attesa possa essere un po' snervante, lo capisco, però parliamo, insomma, di una trattativa di livello, e quindi bisognerà aspettare ancora un pochino che vada in porto. Il rapporto di Calenda con il Napoli è buono, e spesso a Castel di Sangro c'era stato anche domenica, anche se dal Napoli mi dicono che domenica la sua presenza non era per il rinnovo di Osimhen, ma per una questione di uno sponsor, e Osimhen voleva la presenza del suo procuratore a Castel di Sangro. Però, insomma, si continua a lavorare per trovare questo accordo quanto prima. Gianluca, oggi è 2 agosto, chissà se quel famoso annuncio del 12 di cui aveva parlato De Laurentiis possa riguardare proprio il numero 9.
Vi piace la pista brasiliana del Napoli per il difensore centrale Murillo, 21enne del Corinthians, una stella in Brasile? Poi ve ne parleremo diffusamente e con dati di fatto tra un po' qui in Forza Napoli Sempre. E Tete, che è un esterno che può giocare sia a destra che a sinistra e che gioca nello Shakhtar Donetsk, anche lui giovanissimo, brasiliano, 23 anni. Insomma, è una pista che il Napoli aveva accantonato e che riprende. Chiediamo anche ai nostri ascoltatori se sono contenti.
Ferme dal Napoli, però quello che mi hanno detto, insomma, che credo, insomma, sia più la voglia degli agenti di creare un'aspettativa sul giocatore, però poi ovviamente vediamo, insomma. Si parla anche delle uscite nei giorni scorsi dal Brasile, anche il centrocampista Wendel, un centrocampista molto importante che vale 25 milioni di euro. Quindi vedremo, insomma, se ci saranno qualche sviluppo sul mercato brasiliano. Di certo il Napoli adesso dovrà accelerare per il difensore, secondo me Gianluca anche per il centrocampista, almeno uno per sostituire Ndombele, ma io non escludo, insomma, che se vada via Demme, e credo, insomma, che Demme possa andare via da qui a fine mercato, ne possa servire un altro. Oggi potrebbe essere una giornata importante invece per quanto riguarda Lozano,
perché oggi si chiude il mercato della MLS.
Sì, in realtà si chiude alle 6 del mattino, quindi è già il 3 agosto, insomma, per fuso orario. Però vedremo, insomma, se oggi ci sarà o meno questa accelerazione da parte del Los Angeles Football Club e del Los Angeles FC, che poi è la squadra del suo connazionale Carlos Vela e anche la squadra di Giorgio Chiellini, una squadra seconda nella Western Conference della Major League Soccer. Vediamo se ci saranno sviluppi sotto questo punto di vista, perché Lozano è un altro giocatore in uscita per quanto riguarda il Napoli.
Ecco, ci sono un po' di forfè per questa sera per l'amichevole con il Girona, si è fermata anche Zielinski per una botta al ginocchio.
Sì.
Quale può essere la formazione che schiererà stasera in un impegno abbastanza probante per gli azzurri di Garcia?
Ma guarda Gianluca, penso che la difesa sia quella che abbiamo visto sabato con Meret tra i pali di Lorenzo Oliveira. Credo di nuovo Rachmani e Ostigard, che è la coppia che abbiamo visto sabato. Sabato hanno giocato Anguissà, Zielinski e Raspadori, perché Raspadori ha fatto un po' mezzala, un po' trequartista. Potrebbe magari stavolta, visto diciamo, l'emergenza, c'è di nuovo Anguissà, Demme, Nedelmas, Lobotka ieri ha recuperato. Non so se posso magari fare un 4-2-3-1 per far giocare Raspadori dietro Osimhen. Raspadori tra l'altro ieri c'è stato l'annuncio dell'altro anno di contratto fino al 2028, quindi magari potremmo vedere un modulo diverso, però questi problemini accusati dai centrocampisti in questi giorni, Zielinski ieri ha avuto questa botta al ginocchio, Elmas ha saltato l'amichevole di sabato, Demme ha avuto un affaticamento, Lobotka ha avuto un sovraccarico, ti fa capire Gianluca come secondo me noi giustamente parliamo del difensore, perché è andato via Kim e quindi numericamente hai un difensore in meno, hai soltanto tre difensori centrali, ma anche a centrocampo secondo me sarà importante aggiungere delle alternative di livello. Una ti serve sicuro, perché Ndombele non è stato riscattato, è andato via. L'altra secondo me pure, perché faccio una riflessione ad alta voce con te e con gli amici che ci ascoltano, sabato non c'era Lobotka, come ti ho detto, nell'amichevole con la Tyspor, e Demme è entrato al secondo tempo. Non ha cominciato la partita al primo minuto. Non so se sia un indizio, magari, però hai preferito giocare con Anguissà centrale e non con Demme.
Allora, Meret in porta, Di Lorenzo, Rachmani, Ostigard, Oliveira, i quattro di difesa stasera.
Che potrebbe fare Anguissà, Lobotka,
anche se a due Lobotka
esatto, però sai, un amichevole potresti provarlo, insomma.
Politano, Raspadori, Kvaratskhelia alle spalle di Osimhen?
Potresti giocare così o magari inserire Elmas se ce la fa. Ieri Elmas però non ha ancora fatto tutto l'allenamento in gruppo, quindi dubito insomma che parta dall'inizio, quindi magari sia lui sia Demme li vediamo nella ripresa.
Salve, ma il rinnovo di Raspadori che senso ha? Un calciatore che l'anno scorso ha fatto solo due gol in campionato e che non ha un ruolo in questa squadra, scrive Antonio, e il rinnovo poi è soltanto l'ufficializzazione di un accordo già trovato da tempo, Pasquale.
Ma di fatto l'acquisto l'anno scorso di Raspadori arriva in prestito oneroso, privo di riscatto, quindi credo che al riscatto ci sia stato l'altro anno di contratto. Io credo che comunque sia un segnale importante, io credo che Raspadori
faccia parte dei progetti della società, questo è poco ma sicuro.
Sì, Gianluca fa parte dei progetti della società, è stato un investimento importante, è vero che l'anno scorso, soprattutto nella seconda parte della stagione, ha avuto poco spazio perché si è anche infortunato, ricorderai a febbraio saltò pure la partita della nazionale a Napoli contro l'Inghilterra, però resta un giocatore importante. Sì, oggi per esempio sono curioso di capire che collocazione tattica avrà, onestamente secondo me meglio più vicino all'area di rigore, quindi o esterno che si accentra che mezzala, però magari Garcia ci sta lavorando e ci convince del contrario.
Eh sì, evidentemente sì. Sentiamo un po' di messaggi vocali. Questo amico scrive: signor Gifuni, lungi da me dettare la scaletta della trasmissione, scrive Egizio, ma suggerirei di non parlare più di acquisti, ma solo di rinnovi e soprattutto al ribasso. Questa è la linea della società.
Abbiamo parlato dei rinnovi di Osimhen, però.
Certo, ne abbiamo parlato, caro amico, nella scaletta ci sono i rinnovi, ma necessariamente bisogna parlare anche di acquisti, perché c'è da sostituire almeno il difensore centrale.
No, Gianluca, almeno il difensore centrale non me le sono.
Almeno loro.
Almeno, al momento queste sono le.
Quindi Egizio, non possiamo non parlare di acquisti e solo di rinnovi, e capirai e converrai con noi che è questo. Stasera altra formazione rabberciata per mancanza di validi sostituti, è questa la realtà. ci scrive quest'altro amico, sentiamo un messaggio.
Gianluca da Fuorigrotta, io come ho detto più o meno un mese fa, il Napoli non prenderà sicuramente un difensore. Spero che mi sbagli veramente. Vabbè, sempre forza Napoli e brava Radio.
Allora, sempre forza Napoli sempre. Caro Pasquale, dice il nostro amico, il Napoli non prenderà un difensore, ma mica resta con tre difensori.
No, Gianluca, non penso proprio ci Napoli sia della necessità di sostituire Kim, quindi al di là, insomma, poi di quello che pensiamo noi, ci sono state anche delle dichiarazioni ufficiali, l'ha detto Garcia, l'ha detto Meluso quando è stato presentato, quindi Napoli sta lavorando al difensore. Io capisco la voglia di conoscere i nuovi acquisti del Napoli, però noi non dobbiamo, secondo me, poi dimenticare un caposaldo, una stella polare, cioè l'importante è che il giocatore sia forte. Non bisogna, tra virgolette, accelerare un nome se poi magari non si è convinti. Io ricordo che Anguissà, che in questo momento è considerato forse il centrocampista più forte del Napoli insieme a Lobotka, arrivò all'ultimo giorno di mercato 2 anni fa.
Sì.
E quindi poi è chiaro che la speranza sicuramente di chi ci ascolta è che il difensore possa arrivare prima del 30 agosto, questo è chiaro. Però poi l'importante è che arrivi un giocatore e un difensore forte. Di sicuro dopo la cessione di Kim i prezzi di alcuni difensori sono diventati molto, molto alti, per esempio Kilman, che io insisto su questo nome perché ho conferme che fosse, diciamo, uno dei primi nomi in cima alla lista del Napoli, non si è mai, diciamo, scostato dalla sua valutazione molto alta di 40 milioni di euro.
Va bene, grazie Pasquale per essere
stato
con noi.
Ciao Gianluca, ciao.
Buon pomeriggio
a
Pasquale Tina, nostro inviato a Castel Volturno. Con Mario Palligiano siamo pronti a passare allo spazio della pubblicità. Tra poco andremo sulla pista brasiliana perché c'è Bendel che interessa al Napoli, gioca, è brasiliano, è un centrale di centrocampo che gioca nello Zenit di San Pietroburgo. E poi Tete dello Shakhtar Donetsk, 23 anni, anche lui brasiliano, un'ala destra e anche sinistra all'occorrenza. E poi Murillo, 21enne, stella del Corinthians, brasiliano anche egli. Insomma, tre piste brasiliane. Il Napoli comincia di nuovo a sondare il paese verde oro per attingere talenti, e da un po' non succedeva. Vi piace questa pista brasiliana? 0816363663 per intervenire in diretta, 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. A tra poco. E 23 minuti primi, forza Napoli sempre, Gianluca Gifuni insieme a voi, con Mario Palligiano in regia. Saremo in collegamento sino alle 13 con il nostro programma, poi arriverà un'altra ora di grande calcio con Marte Sport Live e Dario Sarnataro sino alle 14. Un messaggio vocale WhatsApp e poi andiamo dal prossimo ospite, eccolo qui.
Gianluca, buongiorno. Pasquale Mallardo.
Buongiorno Pasquale.
Perché a Napoli è tutto difficile, anche fare un abbonamento è difficile, anche salutare una squadra di calcio quando si allena è difficile, anche farsi una foto con un calciatore è difficile, è tutto difficile. Poi dite sempre che io faccio il paragone con Madrid, ma perché a Madrid, una città che va a 1000 all'ora, è tutto facile, e quando vengo a Napoli per fare un abbonamento c'è un macello. Allora io faccio una domanda, spero che, anche se io sai benissimo che non ho mai avuto una simpatia per De Laurentiis, però spero veramente che De Laurentiis cambia tutto il sistema, anche fare un abbonamento e anche fare un biglietto a Napoli è un'impresa.
Ragazzi, allora, gli abbonamenti, ciao Pasquale, devo dire che sono stata varata da Tommaso Bianchini, dal marketing del Napoli, una nuova era degli abbonamenti con le possibilità di averli full anche per la Champions, per carità, il pagamento a rate che già c'era, però da stamattina c'è la vendita libera degli abbonamenti da mezzogiorno, quindi da 24 minuti c'è una fila interminabile. Perché? Perché i 9.500 abbonamenti dell'anno scorso sono stati rinnovati, ne restano 15.000 da acquistare nei vari settori. È chiaro che le curve ne hanno pochi a disposizione. Perché? Perché la società ha deciso di arrivare a un tetto massimo di 25.000 abbonamenti. Gli altri 25.000 biglietti della disponibilità dello stadio Maradona saranno venduti attraverso i biglietti partita per partita. Questa è la scelta della società, e quindi i 15.000 abbonamenti che restano saranno 4.000 delle curve tra curva A e curva B, quindi 2.000 e 2.000, sono pochissimi, e 11.000 divisi tra distinti e tribune, e per cui ci sono file interminabili soprattutto per le curve, ed è difficilissimo accaparrarsi gli abbonamenti questa mattina. Questo è il problema che ci illustrava il nostro amico Pasquale Sabatino Durante, un agente FIFA, un manager di calciatori e un grande esperto di calcio sudamericano, tra le altre cose. Sabatino, buon pomeriggio, ben ritrovato.
Buon pomeriggio
Sabatino. Io andrei subito con te sulla pista brasiliana, perché pare che il Napoli stia sondando finalmente, dopo tanti anni, una pista brasiliana, a cominciare da questo giocatore, Murillo del Corinthians, 21 anni, una stella in Brasile, un difensore centrale che piacerebbe al Napoli per sostituire Kim.
È un ragazzo giovane, ha 21 anni, mancino, non è altissimo, 1,82, 1,83. È forte fisicamente, però lui è uno che usa bene il corpo e soprattutto ha un piede sinistro veramente non da difensore centrale, da quasi da centrocampista eccetera. Ma il Corinthians sono anni che sforna difensori centrali molto molto bravi. Questo è un ragazzo giovane, ha trovato posto perché Robert Redan, che ha un anno meno di lui, che ha 20 anni, è stato venduto al Zenit San Pietroburgo, e poi tra l'altro Robert Redan, prima del passaggio allo Zenit San Pietroburgo, ha vestito addirittura la maglia della prima squadra della Seleção, della nazionale brasiliana. Ragazzo bravo, non so se pronti e via alla sua età possa venire in un campionato. Non è che sia il campionato più difficile o più complicato, il problema è che quando cambi mentalità, cioè un ragazzo che viene dall'altro paese, dall'altro mondo, e trasferirsi, cioè, è sempre complicato, soprattutto l'adattamento. Noi lo vediamo, per esempio oggi si parla del ritorno di Scamacca, che a Sassuolo ha fatto tanto bene e poi è andato in Inghilterra, insomma ha giocato poco e nulla, cioè non è che Scamacca, certo, addirittura si è diventato Ciro Immobile, no? Che in Italia è stato capocannoniere per tante volte, è andato in Germania, non si è adattato e non l'ha vista mai la palla, e la stessa cosa è successa in Spagna. Cioè questo Murillo è un ragazzo bravo, ha qualità sia fisica sia tecnica, e soprattutto, ripeto, ha un mancino incredibile da centrocampista, ma di quelli bravi, insomma, si fa 50-60 metri e pesca l'attaccante.
Io leggo che è molto duttile, può giocare a centrodestra e centrosinistra, da centrale di difesa, ma anche un po' più avanti, evidentemente.
Vabbè, centrodestra un po' meno, perché lui è mancino, col destro non sale neanche sull'autobus, però no, lui può fare il braccetto in una difesa a 3, in una difesa a 4 può fare chiaramente il difensore
centrosinistra.
A destra lo vedo un po' male, insomma. Vabbè.
Senti, ma io leggo che da Transfermarkt, che insomma un po' il punto di riferimento da questo punto di vista, però non sempre attendibile, per carità, che viene valutato 3 milioni e mezzo di euro. Ma il Corinthians a quanto venderebbe secondo te al Napoli?
Ma stiamo scherzando, cioè, questo ragazzo, ma lo dico perché c'è una proposta di 25 milioni di euro del Paris Saint Germain, e quindi gli è stato già detto di no al Paris Saint Germain. È un ragazzo, io non, cioè, sai, ogni volta devo dire le stesse cose, cioè, ma se per un giocatore italiano, per Scamacca, si parla di 30 milioni, è un attaccante, ho capito, ma perché per uno che è in onore di nazionale brasiliana bisogna parlare di meno? Cioè, questo che non capisco. Cioè,
quindi dici 25 milioni di euro possono bastare?
Quanto?
25.
Il presidente in questo momento sta trattando col Paris Saint Germain e nicchia per darlo via il ragazzo. Magari 25 milioni gli si lascia 30-40 milioni, 30-40% la prossima vendita, e forse lo fanno. Ma queste sono, diciamo, le cifre che ballano in questo momento. Poi nel calcio si possono trovare vari accordi, ma il giocatore vale queste cifre senza problemi, ha 21 anni. È titolare di una squadra importante come il Corinthians, che noi a volte non andiamo a vedere le storie delle squadre. C'è una squadra che ha due mondiali per club.
Senti, bisogna... no, io è tutto chiaro da questo punto di vista. La pista brasiliana prosegue attraverso Tete, 23 anni, un'ala dello Shakhtar Donetsk, che pare piace al Napoli, anche se insomma qualcuno timidamente ci ha fatto sapere che non sarebbe così. Però insomma è un calciatore che è venuto fuori, il cui nome è venuto fuori negli ultimi giorni.
Vabbè,
è stato accostato al Napoli.
Se Lozano parte eccetera, in quella posizione il Napoli deve cercare, come è andato via Kim, è chiaro che il Napoli deve trovare un giocatore per ricoprire quel ruolo, perché sono in pochi, no, in quella posizione. È un giocatore
non ti rapido, piace tanto, ti sento, non sei convintissimo di te, ecco.
Ci può essere anche di meglio, certo, meglio. Se tu vai su un giocatore che mai c'ha già esperienza di campionati di coppe europee, va bene, ma diciamo che il Napoli, che è la squadra che ha vinto lo scudetto, che ha monetizzato anche vendendo Kim, forse tirando fuori qualche euro in più in quella posizione, forse potrebbe andare su qualche giocatore. Non mi chiedere quale, perché non faccio l'informatore, cioè faccio il procuratore, quindi certe cose, certi consigli li do in sacra, in camera caritatis, nel momento del mio lavoro. Ma c'è qualcosa di meglio insomma in giro, no?
Ed invece c'è Wendell, giocatore dello Zenit San Pietroburgo, centrocampista, quindi il Napoli insomma centrocampista, ala e difensore con Murillo. Diciamo che questo Wendell dello Zenit San Pietroburgo ti convince come Murillo o ti convince un po' meno come Tete?
Ma dipende, se tu cerchi uno in prospettiva, Murillo; se tu cerchi uno che già un minimo di esperienza, vai su Wendell. Cioè, il problema è sempre quello, dipende da che cosa vuoi. Cioè, è chiaro che con Murillo tu vai su un giocatore che devi aspettare, perché
quanto,
chiaramente quanto? Ha un altro modo di...
Tre mesi?
Ma non lo so, questo non è difficile saperlo. Cioè, anche Kim, chi poteva pensare che Ponte Via si sarebbe adattato?
E veniva dalla Turchia poi lui, un coreano che viene dal campionato turco. Già, diciamo che la base non era proprio, la prospettiva non era proprio delle migliori, eppure si è ambientato immediatamente.
Questo, ci sono brasiliani che sono venuti e si sono adattati subito, e ci sono brasiliani che si sono adattati dopo un anno. Ma io parlo anche di giocatori, Tonali, dal Brescia al Milan. Prima di diventare Tonali, quello che abbiamo visto nella stagione scorsa, ci ha messo 3 anni. Osimhen di questa stagione non era l'Osimhen di 3 anni fa. Cioè, i giocatori devono avere il tempo di capire la squadra, di capire l'ambiente, di capire un po' la mentalità e di calarsi. E soprattutto se c'è un ambiente sano, il giocatore cresce meglio e più velocemente. Però sul fatto di adattarsi o meno è sempre un'incognita, perché poi tu non hai a che fare con un robot, con un essere umano che a casa c'ha la fidanzata o la moglie, il figlio eccetera, quindi occorre tenere presente varie varianti che sfuggono a qualsiasi tipo di previsione. Insomma, comunque il giocatore è promettente, è bravo e sta facendo una stagione incredibile. Se dal Brasile arriva a Napoli e si adatta, questo lo possiamo sapere solo vedendolo giocare.
Comunque rispetto alle normane, poi chiudiamo, rispetto a Mavropanos dello Stoccarda, il greco dello Stoccarda, rispetto a Danso, l'austriaco del Lens, tu consiglieresti Murillo al Napoli per sostituire Kim?
Io consiglierei uno che abbia un minimo di esperienza, e quindi chiaramente andrei su chi ha esperienza del campionato italiano. Murillo lo puoi prendere, perché da qui a un anno sarà il titolare della nazionale brasiliana.
E
ma
lo tieni lì, come hai fatto con Ostia.
È un giocatore che noi non possiamo permetterci questi lussi. Cioè, il Manchester City compra un grande centravanti e dietro mette un giovane di prospettiva. Noi non possiamo permettercelo questo, perché tu non puoi spendere 25-30 milioni di euro per avere uno in panchina che deve sostituire un altro. Non abbiamo il budget per questo, quindi secondo me è meglio andare su chi già conosce i campionati europei e quindi si adatta molto più velocemente. Fermo restante che fra tutti chi ha qualità migliori è Murillo, questo non ci sono dubbi, ma è un giocatore in prospettiva, cioè le qualità del giocatore tu le sfrutti fra un anno, fra due anni, ti ritrovi un altro giocatore che compri a 30 e 20 a 70-80, però lo devi aspettare, e il Napoli non credo che possa aspettare, perché in quel ruolo che è fondamentale, è stato fondamentale per fare tutto quello che ha fatto di buono l'anno scorso, è andato via un giocatore che è stato fondamentale, quindi chiaramente devono trovare un giocatore già pronto subito all'uso, che non possono aspettare due mesi o tre mesi.
Grazie a Sabatino Durante per essere
stato
con noi.
Ciao,
grazie,
buon
Sabatino.
Lavoro.
Buon lavoro a te e grazie per questa panoramica della linea brasiliana, linea, diciamo, la direttrice brasiliana che il Napoli sta seguendo. Mario Palligiano mi taglia, è vero? Mi taglia in questo momento proprio, guardate. Rieccoci in diretta, Forza Napoli sempre, Gianluca Gifuni in vostra compagnia, Mario Palligiano in regia, i vostri messaggi in attesa di altri ospiti, ascoltiamole.
Ciao Gianluca, sono Gino D'Aversa.
Ciao,
volevo
Gino.
La tua opinione per il sostituto di Lozano. Secondo me lo abbiamo in casa, perché io vedo a destra un equilibratore, uno che torna a centrocampo, uno che sa fare la fase difensiva, tipo Caion, diciamo così. Quindi l'unico giocatore che vedo in quel ruolo nella rosa del Napoli è Elmas. Quindi Elmas Politano a destra e Caraschela con l'alternativa di Raspadori, che neanche torna molto, a sinistra, quindi da fare un 4-4-2 in fase di non possesso. Volevo sapere cosa ne pensi, grazie.
No, a me Elmas piace molto, è un giocatore molto mobile. E anche la propensione al gol, corre tanto, ha anche capacità di copertura proprio perché riesce a correre, quindi a resistenza, però non lo vedo un'ala, cioè un'ala tattica che però evidentemente non è ficcante, come invece dovrebbe essere, come è Lozano in alcune fasi, e come dovrebbe essere un'ala che magari va anche sul fondo. Sentiamo un altro messaggio, eccolo qui.
Ciao Gianluca, sono Lorenzo da Grumone Marco, provincia di Napoli. Ciao Luca, volevo sapere se oltre al difensore centrale Napoli sostituiva Lozano, trovava un sostituto di Demme e un sostituto di Ndombele. E per ultimo volevo sapere se il sostituto di Kvara potrebbe essere sempre Elmas, oppure viene ceduto Zerbin e viene acquistato un altro. Grazie, ciao.
Beh, di solito l'anno scorso Elmas spesso e volentieri è stato sostituto di tutti, anche sostituto di Kvaratskhelia, come ala tattica a sinistra. Mirko Calemme, inviato con la corrispondente di AS, quotidiano spagnolo AS in Italia, tra le altre cose. Mirko, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
Dove sei in questo momento, a Napoli o a Castel di Sangro?
Sono a via Calabritto, davanti lo store del Napoli.
Davanti il nuovo store del Napoli, sì. Di via Calabritto. Qual è l'atmosfera?
Sì, sì. L'atmosfera è, io sinceramente mi aspettavo di andare tranquillo, trovare poche persone, invece è ancora pieno di gente, e le maglie sono introvabili già.
Sì, quelle azzurre arriveranno, ve lo dico subito.
Sì, arriveranno.
In Italia
arriveranno,
entro domani per la rendicontazione, la prossima settimana saranno disponibili.
Sì. Arriveranno disponibili, lo possiamo già dire, però è incredibile l'entusiasmo, la quantità di maglie vendute. Secondo me anche le aspettative che erano grandi visto lo scudetto, e secondo me anche giusto, visto che la città sta vivendo dei mesi storici e questa maglia resterà un ricordo per sempre di un'annata indimenticabile.
Senti Mirko, ci scriveva un amico, Gino D'Aversa, poco fa, diceva: io come alternativa a Politano, se Lozano va via come pare, vedrei Elmas da quelle parti. Io non sono d'accordo, proprio perché secondo me ci vuole un'ala con la maiuscola.
No, ma il Napoli non la pensa così.
Ecco.
Napoli non la pensa al massimo come situazione, diciamo, d'emergenza, Raspadori è stato provato, però il Napoli vuole sostituirlo Lozano. Contatti con Tete ci sono ed è il profilo in questo momento favorito, oltre De Grova, che comunque un profilo che piace molto. Tete, secondo me, oggi dovesse partire Lozano, uno dei primi nomi sulla lista, ci sono già stati contatti con lui oggi. Quindi il piano del Napoli è chiaro, non trovare soluzioni di adattamenti, diciamo, di prendere l'idea e cedere Lozano e prendere una destra vera.
E invece l'alternativa a Kvaratskhelia chi sarà?
Ma a me Elmas è piaciuto l'anno scorso. quando è impiegato. Io ho ancora negli occhi gol con l'Atalanta. Diciamo che è un tipo di giocatore diverso, ma che secondo me può ricoprire quel ruolo. Anche lì hai anche Raspadori, che si può adattare bene dalla sinistra. Quindi no, secondo me non c'è bisogno di, sinceramente, invece Quaraschelia. C'è bisogno di un'alternativa a Politano se parte Lozano, quello sì.
E questo amico scrive, lo scrivo ogni giorno, il nuovo centrale del Napoli sarà uno tra Laporte in uscita dal City o Tapsoba del Bayer Leverkusen. Per Laporte si attende che Lukeba del Lione firmi per il Lipsia in modo tale che il City possa ufficializzare Guardiola. Gli inglesi dovranno poi cedere Laporte, che è quello meno giovane dei sei centrali a disposizione. E secondo il nostro amico Cavallo Pazzo, perché così si firma, sarà sulle Colline Nere, visto che andava sempre lì. Cavallo Pazzo.
Posso dire, magari Cavallo Pazzo non sia così pazzo, ecco, mettiamola così. Magari abbia lucidità e informazioni solide dietro queste indiscrezioni. Sinceramente mi sembra un'operazione un po' esosa per il Napoli, la porta non è un profilo finora emerso, però faccio mercato in continua evoluzione, io non la sento mai escludere nulla. Però ti posso dire che Tillman, che costa 40 milioni, prima non si è chiuso proprio per questo suo cartellino. Le Normand, altro profilo che piace, supera anche quella cifra e non si è andati avanti per quel motivo. Ma Propano, se costa più o meno la metà, un profilo che in questi giorni è emerso con forza, e Napoli pare che voglia comunque investire quella cifra lì, insomma intorno tra i 20 e i 30 milioni. Finora l'indirizzo è stato quello, altrimenti Kilman, che è prescelto da mesi per sostituire Kim, sarebbe stato già preso.
Allora, Cavallo Pazzo saluta anche l'avvocato Barbuto, il signor Toti e Gaetano Mixazzurro, li abbiamo salutati, caro Cavallo Pazzo. Adesso sento odore di tartufo, profumo di tartufo. Ti faccio salutare una persona che forse non vedi da un po', caro Mirko. Lui si chiama Ciro di nome e Troise di cognome.
Ah, io ragazzi sono stato, io in ogni canale in cui vado annuncio Ciro, la casa di Ciro Troise.
Ma perché lo vedi dappertutto? Ormai tutti i canali dall'11 al 10 al 19
a Castel di Sangro le porte di casa Troise sono aperte. Andate, trovate un letto, una stanza padronale di comoda, e io ne ho soffruito per tre notti, sono stato benissimo, anche con colazione inclusa fornita da Nico Bastone. Quindi andate, contattate Ciro Troise, vedete se il booking non è ancora esaurito come la maglia azzurra del Napoli.
Stai facendo il subappalto della stanza, buon pomeriggio nel frattempo.
Ma gratuito.
Ciro?
Sì, no, fate presto perché le prenotazioni stanno arrivando continuamente, ecco, gli abbonamenti del Napoli.
Cospicuo, no, a proposito di abbonamenti, questo amico scrive...
Ciro, ma pure tu hai allargato la capienza come il Patini.
Allora, Dino Brasillo scrive... Sto in fila al punto vendita autorizzato Società Sportiva Calcio Napoli per i biglietti. Vorrei fare l'abbonamento, ma l'attività risulta improvvisamente chiusa. La cosa è stata fatta senza preavviso. Box Office Galleria Umberto. La cosa è molto strana, direi sospetta. Ho visto che su Ticket Online ci sono migliaia e migliaia di persone in fila già per gli abbonamenti, ma è chiaro, 10.000 rinnovati. Ne restano 15.000. Delle curve saranno in tutto 4.000 disponibili, liberi. 2.000 di una curva e 2.000 dell'altra. È chiaro che sarà molto complicato con la scelta del Napoli di fermarsi a un tetto di 25.000 abbonamenti, prendere gli abbonamenti da oggi, giorno in cui si è aperta a mezzogiorno, quindi 45 minuti fa, la vendita libera senza prelazione. Ciro, stasera seconda amichevole, tu sei a Castel di Sangro, stai seguendo le evoluzioni di Garcia, eri anche a Di Maro, ti chiedo subito, qual è stata questa evoluzione, lo sviluppo del lavoro di Garcia, si è potuto notare in questi primi giorni di lavoro a Castel di Sangro rispetto a Di Maro?
Vabbè, a Di Maro abbiamo visto molto lavoro a secco, a Castel di Sangro ormai bisogna scegliere le gambe perché tra 17 giorni inizia il campionato, e quindi adesso vedi molto più lavoro col pallone, esercitazioni tecniche, partitelle a campo ridotto, sono allenamenti anche più gradevoli rispetto a quelli di Di Maro, mi immagino, tutto per i tifosi che vengono a vederli. Quindi è questa un po' l'evoluzione, poi si sta cercando di lavorare sulla fatica per evitare gli infortuni. Fortunatamente soltanto quello di Mario Rui è un po' più serio, diciamo che è un infortunio di 3 settimane circa. Gli altri sono stati affaticamenti, contusioni, per esempio Elmas e Giorizzi oggi uno spezzone lo faranno, se non ci saranno motivi di mercato, perché fino alle 6 del mattino di domani c'è ancora tempo per Lozano in MLS, anche Lozano potrebbe fare i suoi primi minuti estivi con la maglia del Napoli, e mentre un altro che oggi non, oltre Gaetano e Mario Rui, un altro che oggi non giocherà è Demme.
Eh sì, e quindi a formazione potremmo ipotizzare un 4-2-3-1 volendo? Con
no, c'è sempre il 4-3-3
è vietato, Gianluca, è vietato, cioè ancora non si è aggiornato, scusami.
Perché è vietato? Scusi, io,
è vietato.
Garcia parla di piano A, piano B e piano C, io mi aspetto 4-3-3, 4-2-3-1 e anche un 4-4-2 all'occorrenza.
Sì, addirittura, non esageriamo.
Corsa durante l'anno probabilmente ci saranno delle variazioni a parte gli scherzi, ma il punto di partenza sarà sempre il 4-3-3 del resto con l'Ataispor ha giocato 4-3-3 in costruzione, che diventava 4-4-1-1 in fase non possesso, con la Spadori che si alzava a fare la pressione intima ad Osimhen sulla costruzione dal passo della squadra turca. Oggi i minuti saranno riequilibrati, perché tutti i secondi piani di Garcia dovranno fare 90 minuti tra Ata e Forre Girona, quindi probabilmente chi ne ha fatti 30 ne farà 60, chi ne ha fatti 60 ne farà 30, quindi non mi sorprenderebbe vedere per esempio una formazione che parta con Collini, Zanoli, con l'ingresso al contrario diciamo di chi ha giocato dal primo minuto con l'Ata e Forre a gara in corso.
Glielo porti un tartufo a Mirko Calemme quando torni da Castel di Sangro?
Bene, ma anche se mai è stato fino all'altro ieri.
Ma io ci sono stato, cioè fino alla suite Trovise.
Allora, complimenti al Bed and Breakfast di Castel di Sangro di Ciro Troise.
Gratuito, sottolineiamo, gratuito, perché Ciro Troise è del popolo.
Allora ne approfitto anche io, caro Ciro, almeno per una notte, va bene? Se ti fa
gli fai un grande regalo se vai, Gianluca, secondo me.
In alcune notti è già sold out.
Va bene, grazie a Ciro Troise da Castel di Sangro e grazie a Mirko Calemme, il coagulo nella sua interezza. Diciamo, parziale.
Grazie, Gallo, un abbraccio forte.
Grazie, buon lavoro ai nostri colleghi, Corriere del Mezzogiorno, Corriere della Sera, Ciro Troise e Mirko Calemme di AS, quotidiano spagnolo, corrispondente in Italia. Ci fermiamo, andiamo in pubblicità, tra poco avremo un professore che conosce molto bene anche De Laurentiis, quindi ci parlerà del profilo del presidente in questa fase storica del Napoli. A tra poco. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli Sempre, Mario Palligiano in regia, un messaggio vocale WhatsApp, poi andiamo dal prossimo ospite.
Buongiorno. Mario. A me sembra che la situazione mercato Napoli si sia un po' ribaltata, ossia sin quando il Napoli era comunque una squadra competitiva, taluni giocatori non volevano venire, i costi non erano poi così eccessivi. Dopo lo scudetto, dopo l'exploit in Coppa dei Campioni, perché comunque c'è stata, adesso i giocatori vogliono venire e le società però chiedono il triplo, e credo che sia purtroppo anche normale questo in un mercato così.
Va bene, grazie caro amico, sentiamo che ne pensa Guido Trombetti, politologo, sociologo, editorialista del Mattino. Guido, buon pomeriggio professore. Professore? Eccoci qua, perfettamente. Ma mancano 17 giorni all'inizio, mica bisogna preoccuparsi del fatto che il Napoli insomma non abbia ancora materializzato, concretizzato operazioni di mercato nella sostituzione di Kim, non abbia messo ancora un punto fermo su Osimhen, no? Dobbiamo stare tranquilli, professore.
Ma io penso che dobbiamo stare tranquilli, perché qua tutto ruota intorno ad Osimhen. Se il Napoli non chiude la trattativa su Osimhen, non si può neanche affacciare al mercato, perché vi rendete conto che con Osimhen o senza Osimhen cambia la squadra, con Osimhen o senza è un altro Napoli, e quindi c'è da fare un altro mercato. Certamente i tempi stringono e quindi poi tutto diventerà più complicato, però che puoi fare?
Professore, scusi, lei dice questo perché ritiene che ci siano ancora possibilità che Osimhen non giochi l'anno prossimo nel Napoli?
Guarda, io finché non vedo il contratto firmato, signori, l'Arabia Saudita ha fatto quello che in economia si chiama un'OPA ostile.
Opa ostile.
Su tutto il calcio europeo.
Offerta pubblica di acquisto.
Bravo, su tutto il calcio europeo. Sta andando a comprare a prezzi stratosferici non solo grandi giocatori, ma anche giocatori, diciamo, normali, come Brozovic, Firmino, ottimi giocatori, ma non mostri tattici. Allora questo ha cambiato completamente lo scenario, ha trasformato completamente lo scenario. Come fai tu ad escludere che lo sceicco alla fine faccia un blitz e offra 200 milioni di Osimè? Se ciò dovesse accadere, il presidente lo dovrebbe dire. Quindi finché non si chiude la partita di Osimè, non si può pretendere che il Napoli faccia campagna.
Nessun acquisto, quindi neanche il difensore. Cioè tutto fermo, no, perché bisogna aspettare Osimè.
Il difensore è un'altra cosa. Il difensore, il Napoli ha sbagliato, perché lo sa da febbraio, se non da gennaio, che Kim sarebbe andato via, e quindi è stato vento su quel versante. Ma questo è dovuto anche al tradimento di Giuntoli, perché non ce lo dobbiamo dimenticare.
Perché lo chiami tradimento?
Ma perché Giuntoli mi deve spiegare, lo deve fare, glielo ho chiesto pubblicamente, lui deve spiegare gli ultimi sei mesi per chi ha lavorato, per chi ha costruito i database. Lui ha un dovere morale di rispondere a questa domanda. Questo è, noi è inutile che ci nascondiamo dietro a un dito. Quindi è stato in un certo senso un tradimento, era già in parola con la Juve. Vabbè, ma lasciamo perdere queste chiacchiere, i difensori lo prenderanno. Mi sembra anche chiaro che c'è una corsa al rialzo dovunque arriva il Napoli, da tutti i prezzi che danno le fronte della vendita di liquidità. Però sul tema del difensore io mi sento di, come devo dire, muovere una piccola critica, perché non sono stato rapido. Su tutto il resto no, perché è del tutto chiaro,
certo,
che con o senza Osimhen è dal giorno alla notte. Può darsi pure che facciamo un Napoli più forte, ma è un altro Napoli.
A proposito di Giuntoli, tu sai che io non sono un amico di Giuntoli, cerco di guardare da giornalista le cose in maniera molto asettica diciamo così, cercando di non calarmi troppo nelle posizioni dell'uno e dell'altro. Allora, però noto che Obaretin, questo bel difensore centrale che il Napoli ha utilizzato anche a Di Maro, che arriva dal Milan, probabilmente l'ha preso Giuntoli un mese fa, prima di andare via.
Sì, ma non per sostituire Kim.
No. È stato un acquisto in prospettiva, diciamo.
Kim
così
è stato un tale gigante che ha consentito al Napoli di giocare una difesa altissima, perché c'era lui velocissimo che andava a recuperare in ogni situazione. Allora bisogna prendere, a me piacerebbe molto Milenkovic, insomma.
C'è questa pista brasiliana che il Napoli sta sondando con Murillo del Corinthians, che è una stella del calcio brasiliano.
Senti, dobbiamo essere seri, qua nessuno di noi conosce questi giocatori, quindi certamente non li conosco io.
Certo,
quindi,
è chiaro.
La pista brasiliana, la pista serba, la pista turca, quando arriveranno vediamo com'è.
Com'è so.
Non è che il bellone esce sempre rosso.
Ah certo, senta professore, lei conosce molto bene De Laurentiis. Qualche giorno fa Di Maro disse: io il 12 agosto vi dirò il Napoli dove potrà arrivare. Quindi quella è la deadline per fare cosa il 12 agosto? Oggi è 2 agosto, quindi 10 giorni per fare cosa?
Ma lui ha voluto in qualche maniera sfilarsi dalle domande, giustamente, perché non poteva rispondere, quindi l'ha sparata questa qui. Il 12 agosto vi dirò. Il 12 agosto è una settimana all'inizio del campionato, e dobbiamo tutti augurarci che sia tutto definito, perché Garcia ancora non sa chi sarà il centrale e ancora non sa chi sarà il centravanti. Trattative con Osimhen. È vero che
quindi tu ritieni che sei incontri con Calenda tra Di Maro e Castel di Sangro e tutto questo tempo che passa per il rinnovo e quindi per mettere un punto fermo al futuro di Osimhen, significa solo una cosa, che c'è ancora incertezza rispetto a un'offerta mega galattica che potrebbe arrivare per il giocatore. Questa è la verità.
È assolutamente evidente che è così. Assolutamente evidente, perché il presidente, a leggere il giornale, ha fatto grandi sforzi. Oggi leggevo, arrivando addirittura ad 8 milioni di netti all'anno, compresi i bonus. Insomma, è una cosa gigantesca. E rischia di creare qualche mancanza nella squadra, perché a tutti sono stati tenuti in un certo senso a secchetto, salvo Osimhen. Io non so questo quanto giova all'ambiente, ecco perché io scrissi giorni fa, ma sai, è che se Malo Bonum in fondo se ne va, tutti ci strapperemo i capelli, ma non è detto che sia quel disastro che tutti temiamo.
Professore, le chiedono se saprebbe dire che tesoretto ha il Napoli.
Che tesoretto ha il Napoli? Questo lo sa solo Chiavelli.
Ah,
io
okay.
Penso che il Napoli c'ha intorno ai 250 milioni.
Grazie professor Trombetti.
Un caro abbraccio Gianluca.
Un caro abbraccio e buona mattinata, buona giornata a lei. Noi siamo in chiusura, vedo anche Michelangelo Orsanto che canta nei Pooh, e quindi voi lo sapete, il Riccardo Fogli storico di Radio Marte. Mario Palleggia, però Mario, metti un'ansia terribile con i tagli, guarda, con i tagli. Io saluto, sì, voglio salutare. Adesso saluto con calma. Adesso sta per arrivare Marte Sport Live, un'altra ora di grande calcio qui su Radio Marte. Nel frattempo Forza Napoli sempre termina qui. Gianluca Gifuni saluta Mario Palleggiano, lo ringrazia, saluta anche Michelangelo Orsanto. Vi saluto, vi ringrazio per la cortesia attenzione, vi dà appuntamento a domani come al solito a mezzogiorno con Forza Napoli sempre. Vi augura un buon pomeriggio.